del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Preghiamo insieme. Signore Gesù,
lasciate le mie parole, i miei grossi impegni e problemi. Cerchi accettato di fare il tuo lavoro e che tu lasciamo a te e di cuore conosci.
Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura.
Non ti chiedo
di guardare la di prendere la luce del regno senza subire il morso o di bere il regno senza subire l'acqua.
Ti chiedo di concedere in cui tu ragazzi fantasia eterna parola efficace per farti conoscere il regno e per farti cercare il regno e il regno di Dio per loro che sono affidati.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. Benvenuto al Vescovo, benvenuti a tutti noi, se magari ci avviciniamo così facciamo anche bella figura con la fotografia. Anche i capi scout fanno uno a caso. Luca,
io al Vescovo?
Lei che si porta il capello. Allora, intanto spieghiamo il perché di questo incontro, a chi abbiamo rivolto l'invito e che cosa poi ci aspettiamo da questo incontro. Intanto il perché viene da un'idea che è ripetuta nelle pagine del documento della CEI per gli anni dal 2000 al 2010, che si intitola Educare alla vita buona del Vangelo, ma anche in altri testi che poi magari il Vescovo citerà, si parla appunto di questa sfida educativa, riconoscendo che da una parte tutti diciamo che è importante educare, dall'altra tutti riconosciamo che è difficile educare, e quindi siamo tutti in difficoltà. Allora l'invito l'abbiamo rivolto ai genitori, che certamente sono i primi educatori dei loro figli, agli insegnanti, ai catechisti, agli allenatori, ai nonni. E il titolo era proprio Tutti siamo educatori. Però per capire che cosa vuol dire educare, ci piacerebbe che quest'oggi il Vescovo ci aiutasse a capire chi è la persona che educhiamo. Perché oltre a dire che l'educare richiede delle regole, dire dei sì, dire dei no, ma che tipo di uomo o di donna vogliamo formare noi quando diciamo di educare? Cioè qual è il modello a cui ci ispiriamo? E questo modello è valido soltanto per i cristiani o è un modello condivisibile anche da chi cristiano non è? Da molte parti si dice che sarebbe urgente che in tutti i contesti educativi si facesse un tavolo proprio fisico in cui ci si siede attorno, credenti e non credenti, e ci si fa questa domanda, cioè che tipo di uomo o donna vogliamo formare noi? I bambini di oggi, quali adulti vogliamo che diventino? Certamente astrattamente diciamo, come dico gli scout, lasciamo il mondo un po' migliore di come l'abbiamo fatto, cioè quindi speriamo che i nostri discendenti siano migliori di noi. Però occorre chiarirci prima qual è la meta educativa, che cosa vuol dire che una persona è adulta, che cosa comporti diventare adulti e quali sono le vie privilegiate perché una persona possa diventare un buon adulto. che faccia scelte responsabili e che renda il mondo migliore rispetto a quello che è. Quindi questo incontro lo riteniamo appunto importante, anche perché la Chiesa da sempre afferma di essere madre e quindi educatrice, no? Però oggi siamo educatori in un mondo che non è un unico mondo. Cioè, se da una parte il mondo è globalizzato, cioè si va da una parte all'altra in maniera svelta, ci si comunica in maniera elettronica, però dall'altra parte le visioni, cioè le idee che abbiamo sulla realtà e sull'educazione sono diverse, e quindi è oltremodo urgente sapersi confrontare. Quindi un altro scopo potrebbe essere che, uscite da questo incontro, noi diventiamo anche più capaci di confrontarci con gli altri, avendo chiaro il modello di educazione a cui noi ci ispiriamo. Non so se ho fatto un po' di confusione, comunque insomma. Allora, noi partiamo da domande, in teoria insomma preparate, le abbiamo preparate con un gruppetto, no? Poi ci sarà un capo scout che farà un'altra domanda, non preparato, quindi non so che cosa andiamo incontro.
Però io vorrei capire cosa ognuno, come svolge questo ministero educativo, non soltanto la bacchetta magica per mandarvi fuori di qua tutti ben contenti, precisi, adesso siamo tutti capaci di educare.
Sì,
e anche tutti per imparare, vediamo un po' se impariamo insieme.
Tra parentesi dico che i capi scout qui presenti sono i capi del gruppo Mantova 9, che è storicamente il gruppo di Frassino, che però già da diversi anni è aperto a San Giorgio e quindi è diventato un gruppo Mantova 9 San Giorgio 1, insomma. Va bene, partiamo con la prima domanda. Qui c'è il microfono, chi viene si presenta. Insegnante.
Sì, io parlo a nome degli insegnanti della scuola primaria. Ci siamo trovati appunto, è stata un'occasione importante per noi, ecco, anche per confrontarsi. Anche per confrontarci. E niente, caro Vescovo, noi volevamo proprio condividere anche con lei la nostra riflessione, oltre al discorso della domanda. Siamo partiti da una frase di Jouret che dice che noi non insegniamo quello che vogliamo o quello che sappiamo, che crediamo di sapere, ma noi possiamo insegnare solo quello che siamo. La nostra riflessione è partita da qua. E insieme abbiamo riflettuto e le porgiamo questa domanda: come possiamo noi oggi essere portatori di quei valori che, come magari dicevamo prima, possono essere condivisi da tutti, quali la giustizia, l'onestà, l'accoglienza e l'umiltà, quando noi stessi in prima persona fatichiamo a viverli, perché questo mondo si muove in tutt'altra direzione e a volte ci porta o a scendere a dei compromessi o, qualora invece riusciamo a difenderli, magari anche a provare una sensazione quasi di solitudine o di esclusione. Ecco, anche nel momento in cui appunto riusciamo a portarli avanti, non riusciamo a vivere una gioia, una soddisfazione vittoriosa, diciamo, ci sentiamo comunque molto soli. Ecco, questa era la domanda che volevamo porgerle, ecco, forse più proiettata sul nostro essere che sull'educatore, più che sull'educando.
Non possiamo essere portatori di valori: giustizia, onestà, accoglienza, umiltà. Il problema è proprio qui, credo. La differenza che notiamo in questa nostra epoca e in questo nostro mondo occidentale, anche se all'Europa è stato dato il Nobel per la pace per questi 60 anni, effettivamente più volte che ci si pensava, mai nella storia anche la nostra Europa è stata così tanto tempo senza vedere balenare le armi, senza ammazzarsi l'un con l'altro. Nonostante tutta l'Europa, continuiamo a insistere che ha profonde radici giudaico-cristiane. È anche vero, anche se non lo si vuole accettare, perché ormai le radici forse sono diventate anche altre, però fondamentalmente lì, ma proprio tra la nostra storia, la storia almeno che noi abbiamo studiato a scuola, è proprio una storia di conflitti. forse proprio perché ritenevamo, e questo è un limite, che la nostra storia fosse ambientata qui, in questo mondo, poi ci abbiamo messo dentro l'America dopo un po' di tempo, ma fondamentalmente siamo rimasti sempre qui, abbiamo studiato sui banchi di scuola la storia di questa nostra realtà, soprattutto europea, un po' trasbordando verso est e un po' poi arrivando negli ultimi tempi anche verso ovest, ma lasciando stare la maggior parte di questo mondo. Dell'Africa ci è interessato poco, se non quando siamo andati giù a far finta di conquistarla e poi abbiamo pagato a caro prezzo tutto questo perché non abbiamo portato a casa niente se non un po' di morti, come per altra parte. Allora, tutto questo che è avvenuto, ed è avvenuto così, almeno per tracciare una linea molto, diciamo, non dico superficiale, però neanche poi così perfetta, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in fondo la Seconda Guerra Mondiale ha proprio fatto esplodere questa diversità di concetti e di valori dentro i quali ci siamo combattuti per una cosa fondamentale, almeno tenendo presente una cosa fondamentale, che il valore della persona era il valore che andava bene, si attagliava bene su alcuni e non su altri. E la persona eravamo certamente noi, che magari eravamo in lotta pure col nord e col sud, con l'est o con l'ovest, ma gli ebrei no, non erano una persona, gli zingari no, non erano una persona. Per cui una popolazione intera di cristianesimo sicuro, sia esso protestante che cattolico, si è trovata, seppure con la colpevolezza che non va attribuita a tutti evidentemente, ma a dover fare piazza pulita, perché sembrava che questo fosse il fine per arrivare a una pulizia etnica, per poter guardare il futuro meglio, dopo aver vissuto questi scarti qua, che in fondo non facevano altro che danno. In realtà forse dietro c'era anche una pretesa, o comunque un risultato, di mettere mano sulle loro ricchezze, sui loro possedimenti, su queste cose che avrebbero potuto facilitare tutto questo. Io credo che da lì sia nata poi, anche con il progresso tecnico e poi scientifico, tecnico e anche tecnologico, siamo arrivati a una civiltà che ha dovuto domandarsi perché siamo arrivati lì, come mai siamo giunti lì. E ci si è accorti allora che è bello parlare di valori, lo facciamo anche tutti normalmente, ma come incarnarli questi valori? Che cosa producono questi valori? Che cosa richiedono questi valori? È vero che noi, tutti gli insegnanti, ma credo poi gli insegnanti giustamente, perché si trovano su un versante molto discutibile, direi, non perché, non perché è tutto stato messo in discussione. Qual è il valore dell'insegnamento? Che cosa dobbiamo insegnare? Un tempo, io ricordo quando sono andato all'ECO, c'era una anziana signora molto intelligente che aveva fatto per tutta la sua vita l'insegnante e poi la preside, ed era talmente attaccata a questa realtà che quando è andata in pensione si è fatta fare dei bigliettini che poi mi mandavo su qualche cosa, c'era il suo nome, Antonietta Nava, preside AR. Io dico, ma che è che istituto, chi AR? Dov'è che non lo conosco? Poi era preside a riposo. E nonostante tutto la ricordavano tutti, anche altri insegnanti, perché è stata un po' eterna quella donna qui, cioè, accampata molto. Continuava appunto a dare anche la possibilità a chi ne aveva bisogno di andare lei a fare ripetizioni gratis, eccetera, tutte queste cose qui, ma tutti la ricordavano come un Cerbero che alla mattina era là ad aspettare gli insegnanti e gli studenti, in modo tale che al secondo campanello dovessero essere tutti a posto. Non ho trovato uno che mi dicesse per che maniera, ma tutti dicevano che donna. Quella lì sì che è stato un esempio. Un esempio, lei insegnava matematica, tra l'altro, non credo che sia una delle materie più ambite
non tanto per l'insegnamento che è sicuramente bello, da me no, ma comunque tanti altri l'amano, io un po' meno perché ho avuto degli insegnanti di matematica un po' rustici, un po'.
È sempre colpa dell'insegnante?
No, non era colpa dell'insegnante, era perché forse già l'insegnamento era quasi, si adattava dentro la persona. Per noi l'insegnante di matematica doveva essere rigido, perché matematica è matematica, sapete, l'italiano è una gran bella cosa, bisogna comporre, bisogna fare i temi, bisogna inventare, quella invece è legata a delle regole fisse. Ma ricordo che parecchie persone che poi ho condotto dalla parte dall'aldilà, e quando c'era il funerale mi trovavo la chiesa zeppa di loro alunni che dicevano, eh sì, è stato un uomo, ci ha insegnato a vivere. Era più facile, era più difficile. Ma io ritengo che allora era normale che una persona incarnasse dentro di sé tutti i suoi valori. E che non erano solo valori cristiani. Ricordo che i professori di filosofia, per esempio, erano soprattutto di targa marxista, con una ideologia un po' sviluppata su questo senso. Eppure, anche negli anni in cui sono andato anch'io a fare un po' di scuola di religione evidentemente, ma in contatto con queste persone, c'era un grande rispetto, c'è stato un grande rispetto dell'uno con l'altro, anzi quasi una, non dico una contesa, ma una gara per far sì che gli alunni riuscissero a comprendere meglio che dietro un insegnamento non c'era soltanto così qualcosa da imparare, ma c'era una vita a cui dare un giudizio, su cui dare un giudizio di valore, di bene e di male. E tante volte, come è capitato, l'ho già citato penso ieri con i catechisti, per la nostra Costituzione è capitato proprio questo, cioè che ideologie diverse si siano contrapposte ma capite sui valori fondamentali, il primo dei quali era il valore della persona come valore primo e ultimo da cercare, attorno alla quale allora si creano tutti questi, questa serie di quelli che appunto noi chiamiamo valori, la giustizia, l'onestà e tutte le altre cose che ci mettiamo assieme, ma perché formano questi valori qui una persona, cioè un uomo, una donna adulta, capace di libertà, capace di vivere assieme agli altri, capace di rispetto, capaci di camminare insieme per tendere al bene comune. Siamo sicuri che questo concetto di persona sia ancora centrale nell'educazione? Io non sono molto sicuro. Perché anche nella nostra educazione, in quello che ci è capitato poi di sentire, che sentiamo sempre appunto da tutti gli strumenti di comunicazione che hanno reso, o comunque che ci hanno complicato un po' la vita rendendola più liquida, dice questo sociologo filosofo Bauman, cioè non si mettono più i piedi per terra. No, come si fa a stare lì? Se devo fare un salto ho bisogno di questo? No, bisogna navigare dentro, e navigare bisogna nuotare non tutti sono capaci, uno nuota di più, l'altro di meno, e comunque nuotare non puoi fare un salto a venire fuori, hai bisogno di altri modi di vivere questa dimensione, e questa dimensione della persona è diventata, a mio modo di vedere naturalmente, l'attenzione e il rispetto dell'individuo. La persona dice relazione immediatamente. Una persona nasce nella relazione di un uomo e di una donna. Adesso si può fare anche con le macchine, io preferisco che vada avanti ancora come prima. Si mette immediatamente in relazione con gli altri. È assolutamente indispensabile la relazione. Quando si parla di individuo allora non si tengono più in considerazione queste relazioni che avvengono tra tutti, perché man mano che l'individuo cresce non ha solo la mamma da cui succhiare il latte, ma riconosce il papà, forse perché è vicino, ma chi lo sa, lo riconosce forse in un modo anche diverso, perché ne pronuncia il nome, ma riconosce i nonni, ma riconosce gli zii, ma riconosce i vicini di casa, ma riconosce gli amici di scuola. E con questi lega una cosa che si chiama vita. È tanto vero questo che tutte le realtà di disabilità che non permettono alla persona di arrivare a queste relazioni complete sono viste infatti come necessitanti un aiuto affinché queste relazioni possano avvenire nel miglior modo possibile, anche quella scolastica. Ma perché riusciamo a capire che la mancanza è lì. In fondo hai lì un bambino, un ragazzo, un giovanotto, pensiamo a quelli un po' autistici o che cosa, se lo guardi, non per niente è successo che non l'hanno riconosciuto, lo guardi lì magari un bel ragazzo, una bella ragazza, ma le manca qualche cosa nelle relazioni, allora capisci che è lì che va aiutato. Ma quanta fatica si fa per comprendere che appunto una società è valida, una civiltà si può dire tale, quando raggiunge queste realtà di relazioni in cui tutti i valori che ci sono nascono dal rispetto, nascono dalla formazione della persona. Se è l'individuo che conta, allora capite che il perno non è più la relazione tra tutte le persone, ma quello che uno fa, dice o vuole per se stesso. Non per niente, io credo, se voi badate sempre un po', è un ritornello che anche il Papa di solito quando analizza un po' con la nostra società, il nostro vivere, punta proprio lì, l'individualismo, il relativismo, cioè tutto è relativo a sé, mentre nella persona tutto si forma nelle relazioni con gli altri, nell'individuo tutto è relativo a sé. E non è per caso che noi abbiamo tirato sui nostri figli con questa idea che tutto è relativo a loro. Qualche volta ci domandiamo, ecco, ma forse bisognava in qualche modo, noi gli diamo tutto, noi non gli facciamo mancare niente, noi li proteggiamo, ma da dove nasce tutto questo? E soprattutto cosa produce? Produce appunto che dalla centralità della persona e delle relazioni e quindi dai valori che reggono e che gestiscono questo, non è questo una realtà cristiana, poi lo dico, è una realtà soprattutto cristiana, perché è dentro il mondo cristiano che si è acquisito questa certezza, proprio perché la persona dell'uomo è stata, ha manifestato la realizzazione della persona di Dio dentro l'umanità. Gesù è uomo Dio, è una persona che è Dio e uomo, ha fornito a Dio una personalità umana tanto da poter appunto far sì che le relazioni con le persone che ci hanno attorno hanno anche la speranza di una relazione talmente forte da arrivare alla relazione con Dio. E non a una relazione qualunque, ma a una relazione filiale, che possiamo descrivere come filiale, paterna e filiale. Sono tutti paragoni evidentemente che li usiamo perché dicono qualcosa che noi comprendiamo meglio, anche se lì andiamo a finire nel mistero. Ed è proprio per questo allora, siccome ciascuno di noi crediamo che con questa realtà, con questo amore di Dio, uno gli diventa figlio come Gesù, è altrettanto vero che non c'è persona che possa valere di meno di fronte agli occhi di Dio, anche di un bambino che non sa ancora di essere al mondo, anche che è nascosto ancora nel grembo della mano, anche che non capisce più di essere al mondo perché nella sua età ormai ha perso la cognizione personale sua di essere al mondo, non lo sa neanche più, ma lui c'è, ma lei c'è. È da qui che nasce la rigidità, se si può dire così, ma non è vero, ma la difesa assoluta, pur dentro in questo mondo in cui bisogna tener conto di tutto dopo, ma la difesa assoluta della vita, perché la vita è la vita di una persona, e questa persona dice immediatamente per noi relazione con Dio in Gesù Cristo. E nessuno può mettere le mani su questo. Però, torno indietro un attimo, la domanda è un po' questa. Noi cosa abbiamo davanti? Delle persone? E li educhiamo a stare insieme come persone? O senza accorgerci abbiamo davanti un individuo che ci appartiene perché gli abbiamo dato la vita, papà e mamme? E quindi ce lo teniamo vicino il più possibile. Con difficoltà a lasciargli fare poi la sua esistenza e la sua vita. Con difficoltà a far sì che si stacchi, perché le relazioni rimangono, non hanno bisogno della fisicità per esserci. Noi cosa abbiamo davanti allora in classe? Una serie di persone che sono costrette per la storia, per la loro età, a vivere insieme e quindi a guardare la vita insieme, o una serie di individui che verifichiamo, sui quali verifichiamo se hanno capito quello che noi gli stiamo dicendo. Ma questo potrei fare mille esempi, e non solo della scuola, ma forse ci accorgiamo già immediatamente che dire qualcosa di educativo nel nostro campo significa, e tant'è vero che per noi cristiani è anche un comando, formare una comunità, cioè una realtà di persone che si accolgono per la loro fede, si riconoscono addirittura come dentro una grande famiglia in cui Dio, che ha creato queste relazioni qui con noi, è come un padre, come una madre, cioè come uno che continua a ridarci una vita anche quando noi questa vita la spezziamo, ce ne andiamo lontani da lui e dagli altri, la ricompone fino a farla diventare una composizione talmente grande che supera anche ciò che è il contrario della vita, che è la morte.